Il cristianesimo divampò in tutta Europa, ma era necessario raggiungere un certo accordo. E per raggiungere quell'accordo, molte delle pratiche delle quali oggi siete a conoscenza vennero incorporate in questo tipo di venerazione. In molte pratiche delle chiese di oggi non è riconoscibile il cristianesimo fondamentale dei primi tempi. Semplicemente non si riesce a riconoscerlo, cioè è molto oscurato. Queste chiese riconoscono esse stesse il Nuovo Testamento quale loro fonte originale, e il Nuovo Testamento, a parte qualche atto processuale e qualche leggenda, contiene tutto quel che sappiamo di questa particolare transizione. Ma qui ci ritroviamo con un'informazione interpretata in modo mediocre, trasportata malamente attraverso aree la cui popolazione non sapeva né leggere né scrivere. Una scena alquanto diversa da quella dell'Asia. E scopriamo che ora una chiesa qui, ora una chiesa là, dovette adottare e far proprie alcune usanze per ottenere un qualsivoglia accesso a queste nuove aree. Nel nostro Natale scopriamo oggi la venerazione del solstizio d'inverno. È un'usanza germanica, che è presente anche in altre società barbare. Quasi ogni cultura barbara che sia mai esistita ha venerato la partenza e il ritorno del sole nell'emisfero settentrionale. Così troviamo questa cosa incorporata nel cristianesimo, e da qualche altra parte troviamo un'altra cosa incorporata nel cristianesimo, e da qualche altra parte ancora troviamo un'altra cosa. E ogni volta una certa quantità di superstizione si introduce nella linea di informazione. Fino al punto in cui, a meno di non ritornare alle fonti e risalire ad esse in modo semplice e chiaro, non sappiamo più che cosa ci fosse sulla linea di informazione. Abbiamo tuttavia di nuovo a che fare con la saggezza. Quale saggezza? La saggezza relativa al sapere come conoscere se stessi per risolvere il mistero della vita. E quando questo tipo di cristianesimo fu interpretato e importato in Europa, furono fatte un sacco di speculazioni, si verificò una grande rinascita e nacque un'enorme quantità di speranza. La stessa identica cosa che i buddhisti speravano, e questa è la cosa molto interessante, divenne la speranza del mondo cristiano. L'emancipazione dal corpo, la sopravvivenza e l'immortalità dell'anima umana. E per quanto a Roma ci fosse un culto che aveva questa idea, non si trattava di un culto molto antico di per sé, e a quanto pare proveniva dalla Persia, che era ancor più vicina. L'impatto cristiano spazzò via quest'altro culto, ma questo successe perché i due erano molto simili. Non era possibile distinguerli l'uno dall'altro e i cristiani ebbero la meglio. Ecco quindi che questa immortalità, questa speranza di salvezza, viene espressa in tutta Europa. Trovarono vantaggioso continuare a prolungarne la durata perché continuavano a promettere alle persone che era proprio lì lì per succedere. Il giorno del giudizio era lì lì per succedere. Vedete di comprendere questa cosa come una specie di interpretazione barbara di ciò di cui parlava Gautama Buddha. Vale a dire l'emancipazione dell'anima dal ciclo delle nascite e delle morti. Lui parlava di questo, vedete? Ma a questo punto ecco saltar fuori la storia che arriverà un giorno in cui qualcuno suonerà un corno e tutta quanta la cosa si verificherà. Non sappiamo quale barbarie diede origine a quella superstizione, ma quella superstizione è presente oggi nella nostra società, il giorno del giudizio. All'inizio l'inferno era solamente il fatto che Roma sarebbe scomparsa in un mare di lava e tutti volevano vedere Roma morire. Con questo reclutarono gente a destra e a manca. Promettevano alla gente che Roma sarebbe scomparsa in un mare di lava bollente. Cercarono di dimostrarlo durante il regno di Nerone, distruggendola col fuoco. Non ebbero molto successo con questa azione. Roma continuò a sopravvivere e alla fine loro ne presero completamente il controllo e da quel momento in poi la città è stata il punto di riferimento del cristianesimo. 1000 anni circa dopo Cristo cercarono di impossessarsi di nuovo dell'effettivo luogo di nascita di Cristo a Gerusalemme e a partire da allora ci sono state delle grosse dispute in merito, botta e risposta. Ma il punto di riferimento fu ciò che essi resero l'unico punto stabile, perché era quella la parte del mondo a cui tutte le strade portavano e quello divenne il punto di disseminazione di tutta questa informazione. Ma a Roma si verificò uno scisma e ci fu un ritorno a Costantinopoli. Eccoci quindi col ramo bizantino di questa chiesa. Essa tuttavia subì un colpo durissimo quando la Russia tutta d'un tratto diventò completamente atea. non si sente più parlare molto di quella chiesa. Ma nel mondo occidentale si sente ancora parlare molto della chiesa che si trova a Roma, è ancora lì.